fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Giorno del 2025, ma la Juventus non può pensare alla fine dell'anno, ma all'inizio dell'anno. Intanto sabato c'è la sfida contro il Lecce. Oggi si sono allenati a parte ancora Caballé e Conceição. Il portoghese ha più possibilità di essere recuperato, il colombiano un po' meno, ma staremo a vedere. Presumo che, visti gli impegni successivi, Spalletti pensi a un piccolo turnover, un mini turnover, vedremo quale, se ne avrà la possibilità. Mentre mi pare di capire che lui continuerà con questa difesa a tre, ma non dobbiamo più chiederglielo a Spalletti, perché ha detto: è inutile che mi chiediate 3-4-2-1, 3-5-2, è tutto diverso adesso, bisogna occupare gli spazi giusti nel momento giusto, mentre la palla, il rumore della palla che scivola nell'erba. Queste sono le frasi di Spalletti. Faremo sicuramente una piccola agenda. Saluto subito Federico Rossi, al quale do il buon appetito, e alla mia sinistra ovviamente Stefano Di Scritto.
Buonasera a tutti. Perché sta mangiando Federico?
Allora, caro Stefano,
ti abbiamo colto sul fatto,
prima di entrare nel mondo Juve che ci compete, ti volevo chiedere questo. Oggi ha parlato il designatore degli arbitri Rocchi, ormai ne stiamo vedendo di tutti i colori. Io sintetizzo così: questo campionato rischia di deciderlo il VAR prima, questa è una mia idea. Lui ha detto, riferendosi al gol di Davis dell'Udinese contro la Lazio, che come sapete ha fatto una pecca, ha chiesto cose gravi, che interverrà eccetera, il rigore non dato al povero Genoa, nettissimo, e altri episodi, ha detto: se pensate ci sia malafede, ha detto Rocchi, domani mi dimetto.
Allora, peccato che oggi
non avverrà mai.
Peccato che oggi non ho trovato, non ero nell'armadio giusto per prendere la maglia che era perfetta per oggi, che era come se fosse Antani, ok? Una supercazzola degna degli amici miei, perché ormai purtroppo il commento al VAR è qualcosa di incredibile. Cioè, alla fine ci vogliono far sempre sembrare, ci vogliono sempre far passare che comunque sì, c'è un errore, ma è un errore che noi dobbiamo comprendere, perché comunque è successo questo, è successo quell'altro. Allora, l'episodio del gol dell'Udinese è clamoroso, cioè clamoroso nel senso che la tocca con la mano, quindi sapevamo almeno fino adesso che comunque se il giocatore che segna tocca con la mano prima che segna, comunque sia, volontario o non volontario, il gol va annullato. Però adesso abbiamo scoperto, e Rocchi nell'Open VAR dice: chiederemo all'IFAB adesso internazionale per capire se ci stabilirà dei secondi precisi, perché 8 secondi non c'è immediatezza. Quindi ormai sappiamo che se uno la tocca con la mano, volontario o non volontario, segna dopo 4 secondi è da annullare, ma se passano 8 secondi no. Quindi la trovo clamorosa, così come trovo clamoroso ancora di più l'episodio del calcio di rigore negato al Cagliari. Cioè, nel senso, loro
al Cagliari o al Genoa?
No, al Cagliari.
Perché quello del
Cagliari è clamoroso, perché loro vanno a valutare: fuori gioco, no, fuori gioco, no, guarda, il fuori gioco non c'è. Allora la prende fuori con la mano, se la prende fuori con la mano è rosso, è rosso. No, la prende dentro, ma non valutano il fallo che fa poi il portiere del Torino. Cioè, parlano tra di loro, VAR e AVAR, tra l'altro maschio e femmina, cioè sembra tipo uno sketch alla Sandra e Raimondo, e non valutano che c'è un fallo clamoroso del portiere del Torino, perché il giocatore del Cagliari comunque sia è in possesso di palla e viene fermato con un fallo clamoroso. Dice: uno scontro fortuito. Io sto andando in porta, il portiere la prende con la mano, ma dopo, cioè, comunque sia, la palla passa e io sto andando in porta, mi scalcia, incontro fortuito. Cioè, quindi veramente sta diventando surreale il VAR. Sta diventando surreale il VAR in campo e come viene giustificato fuori. Sì, basta, no. dite quello che, quali sono le regole, dite quali sono. Veramente non è più.
Non le sanno, è possibile
nemmeno
loro.
Che ci sono gli stessi episodi, lì ti danno rigore, dal cazzotto Svilar al giocatore del Genoa non è rigore, poi però al VAR ti dicono: sì, però questo l'avrebbe dovuto dare da campo, avrebbe dovuto dare rigore, invece in altre circostanze ritornano indietro e comunque anche che l'arbitro non l'ha dato ti danno rigore. Cioè, veramente Non c'è, non, io dico boh, non lo so, ma che c'è, doveva essere uno strumento il VAR, e lo è in tantissime cose, che doveva azzerare gli errori. Invece negli episodi discussi non si capisce più niente.
Va bene, sta decidendo il campionato, lasciamo perdere il VAR per adesso perché ci dobbiamo concentrare sulla Juventus. Intanto pillole, pillole di mercato. Questo discorso Frattesi, 35 milioni, ragazzi, speriamo che non si faccia, ve lo dico sinceramente. Ma ieri, Gianluca Di Marzio ha detto, ragazzi, l'obiettivo vero della Juventus, ma a giugno ovviamente, si chiama Sandro Tonali. Sandro Tonali, quindi adesso prenderanno un centrocampista, per carità, che possa essere funzionale, ma poi l'obiettivo è lui, il giocatore del Newcastle, ex Milan, giocatore della Nazionale, che secondo me attualmente è il più forte centrocampista italiano, secondo me. Dopodiché McKennie, si sta parlando della possibilità che possa tornare negli Stati Uniti, poi nella Major League. In realtà qualche giorno fa ricorderete che durante un evento benefico della sua fondazione McKennie ha detto, se dipendesse da me rimarrei alla Juventus sempre perché mi trovo molto bene. Queste voci oggi ha risposto la gente, ha scritto su X, ha detto non intervengo mai sui social, però devo dire che si stanno diffondendo delle, non riesco a capire tutte queste voci attorno alla Juventus, o le capisco, non è vero nulla di quello che scrivono, e quindi speriamo, secondo come la vedo io, che riesca ad incontrarsi con la Juventus e magari trovare un accordo, perché no, perché lo vuole Spalletti. Dopodiché sempre a proposito di giocatori che dovrebbero o potrebbero restare o potrebbero o dovrebbero andare via, caro Stefano, il mio podcast oggi l'ho dedicato al nostro amico Vlahovic, perché ho scritto Vlahovic di fronte ad un bivio: l'amore per la Juventus o il dio denaro? Staremo a vedere a fine stagione cosa accadrà. Io spero che prevalga l'amore per la Juventus, perché secondo me, perché 25 anni Vlahovic, anche perché aggiungo, caro Stefano, che a zero, a giugno a zero, sono già pronte soprattutto il Barcellona, ma anche il Bayern Monaco, e attenzione ovviamente al Milan. Giletti qui a radio a Fuori di Juve ha detto, per quello che so io andrà al Milan. Io spero invece, te la dico tutta, che resti alla Juventus, fermo restando che a marzo rientrerà, sperando che poi recuperi. Ma attenzione, caro Stefano, adesso abbiamo anche un audio, te lo chiedo prima a te cosa ne pensi nel caso. Si sta montando questa possibilità del ritorno di Federico Chiesa, ragazzi, alla Juventus. Io non lo so se è vero, se sono voci messe in giro così, però insomma c'è queste voci. Ora, prima di ascoltare, oggi ha parlato poco fa, me l'ha dato adesso il sonoro e l'audio, Marco Piccari durante Maracanà, però Stefano, su entrambi, dai, Vlahovic forse è scontato chiedertelo, ma Chiesa lo riprenderesti?
Allora, ti dico tre cose. Allora, Chiesa lo riprenderei, ma se Spalletti gli facesse una telefonata, cioè nel senso, l'ho avuto anche alle dipendenze della Nazionale, gli fa una telefonata: Federico, come ti senti tu fisicamente? Te la senti di rientrare? Sì mister, spacco tutto se torno alla Juve. Allora, cioè, se Spalletti mi garantisce, io la prenderei in considerazione questa ipotesi prestito, ma è proprio, dovrebbe passare prima da Spalletti, cioè proprio da Spalletti.
Fermati, aspetta, ti interrompo per forza. Vai. Secondo me, Stefano, se la Juventus dovesse veramente tentare, presumo che già abbia una sorta di,
okay,
di input di, oh no, di Spalletti. E
però,
va bene.
Però poi ti dico una cosa: c'è Chiesa in questo momento, nel momento che la Juve ha determinate defezioni nell'undici iniziale e anche in alcuni reparti che sono più scoperti, cioè serve proprio Chiesa la Juve? Cioè, perché poi il discorso è questo: Chiesa andrebbe a togliere spazio ulteriormente a, non lo so, Zegrova, Openda, cioè è sempre quello il discorso. Quindi alla fine, però ti ripeto, e
sperando che stia bene fisicamente,
qui,
è chiaro.
E poi veniamo al punto secondo, cioè al punto secondo, e poi dopo arriviamo anche a Vlahovic, che te lo lascio per ultimo. Al punto secondo è il caso Frattesi. Io ieri sera ero ospite in televisione e ho detto, e lo confermo anche qua, per me McKennie è più forte di Frattesi. Cioè io 35 milioni di euro per Frattesi non li investirei mai, e come lo diceva a suo tempo i 60 di Cop Miners, io penso che se la Juve va con 35 milioni di euro fa un'offerta all'Inter, spero di no. L'Inter sta, Marotta stappa lo spumante, perché dice finalmente con questi soldi possiamo andare a tamponare da altre parti, tanto hanno già preso Luis Enrique, Susi, cioè, perché se era forte Frattesi l'Inter giocava più spesso, giocava titolare, invece comunque sia lui è uno che subentra in corso di partita, ha comunque questa dote di inserirsi tutto, ma non ha carisma, non è un leader, e comunque sia alla fine, cioè, non è un titolare. Come fai a pagare 35 milioni di euro un giocatore di questo tipo? Ma poi alla Juve ci serve? No, alla Juve serve un regista, non Frattesi. Però, ti ripeto, anche qui, proprio se Spalletti dice è lui il giocatore, l'ho avuto anche lui in nazionale, è lui il giocatore che ci può svoltare il quadro, allora, ok. Per quello che riguarda Vlahovic, invece, poi chiudiamo qui il discorso, ovviamente, e io credo che sia il fattore sia doppio. Cioè, sia se lui è attaccato alla Juve, ma sia anche capire fino a che punto è attaccato al denaro, ma quello. No, in che senso? Cioè, io non credo che a Vlahovic gli arriverà questa mega offerta da 10, da 12. Io credo che gli arriverà un'offerta da 6, da 7, no?
Magari più bonus.
Quindi più bonus.
Soprattutto dopo l'infortunio, non lo sappiamo.
Appunto, soprattutto... che più o meno è l'offerta che gli vorrebbe fare la Juve. Quindi a quel punto è chiaro che se gli arriva il Paris Saint Germain, dico tanto per dire una squadra, o il Manchester City, cioè due squadre, due miri che dicono 15 milioni di euro l'anno, allora Vlahovic prende e dice si sposa al dio denaro. Ma se comunque la forbice è talmente bassa tra quello che magari gli può offrire un'altra squadra, 7-8, e la Juve te ne dà 6,5, a quel punto io mi aspetto anche che lui faccia una scelta di cuore.
Oh, bravo. Questo Stefano. Lo dico. È quello scritto nel podcast.
Chiaramente.
Dio denaro o amore per la Juve?
È un po' come il discorso, poi chiudiamo qua.
Sì.
Che è il rinnovo di Yıldız. Tanti dicono, ma Yıldız è il simbolo della Juve, deve sposare. Sì, è vero. Yıldız è il simbolo della Juve, deve sposare la causa della Juventus. Può essere veramente un giocatore importante per il proseguo della storia della Juventus. Verissimo. Però in questo momento Yıldız prende 1,5 milioni di euro. Allora, è il giocatore più importante della Juventus, è il giocatore decisivo della Juventus, ma tu in qualsiasi posto di lavoro, e questa è una domanda che faccio a tutti i radioascoltatori,
non te l'avevo chiesto del Diz, però
dico, a tutti i radioascoltatori faccio questa domanda, no? Dico, cioè lui prende 1,5 ed è il giocatore più importante, ok? Vlahovic per determinati motivi ne sta prendendo 12, però ne avrebbe preso comunque
altri dirigenti,
8 cose, comunque un'altra. Però la Juve in questi due anni ha preso Openda e gli ne dà 4, David gliene dà 6, Coppa Miners gliene dà 4,5. Cioè tu sei il giocatore più rappresentativo di una squadra.
Sì,
e
sì,
tu
sì.
Vedi che il tuo panchinaro David ne prende 6, Openda ne prende 4, Coppa Miners che non struscia un pallone ne prende 4,5. Ma anche che il papà è procuratore, sì, la Juve ci sta trattando, è importante. Cioè, ma come può accettare un rinnovo a meno di, non lo so, 4,5, 5? Come fa? Come fa? È impossibile.
Allora, intanto Stefano, ti aggiungo che la Juventus gli avrebbe alzato a 6 l'offerta perché vuole blindarlo giustamente. Però, tornando a Chiesa, Stefano, adesso ascoltiamo Michelangelo Rampulla, che è stato ospite oggi pomeriggio di Maracanà, diretta da Marco Piccari, TMV Radio.
Quindi credo che per Chiesa sarebbe... come posso dire, un'altra bellissima opportunità di poter cominciare a giocare con più continuità, e credo che farebbe bene sia a lui sia alla Juventus o chi lo prenderà nelle squadre italiane se dovesse tornare, e soprattutto anche per la nazionale, perché come diceva giustamente Simone è una risorsa per la nazionale importante, però deve giocare con più continuità sicuramente. Io spero che se dovesse tornare alla Juve possa esprimersi come aveva fatto all'inizio della sua carriera a Firenze.
Grazie. Insomma, giustamente dovrebbe giocare, anche perché ha giocato molto poco nel Liverpool. Poi ripeto, Chiesa anche sotto il profilo fisico bisogna stare molto molto attenti. Abbiamo già Zegrova che insomma fisicamente va monitorato, tanto per essere chiari. Caro Stefano, invece, se ne sta per andare, valigie pronte, per Perin. Manca qualche dettaglio tra la Juventus e il Genoa, lui ha già un accordo con il Genoa e la Juventus sta andando su Mandas, che è il greco secondo portiere della Lazio. Io non lo conosco, mi è stato detto che è molto forte, io non lo so.
Allora ti dico, chiaramente Perin è un portiere forte, molto forte, io lo ritengo anche più forte di Di Gregorio, e quindi a un certo punto, se vede che comunque sia non c'è quel trattamento che magari gli è stato concesso anche negli anni passati, dove giocava molto spesso, ma sta giocando di meno, a un certo punto della carriera io credo che lui faccia anche una scelta di cuore, tornare a giocare in una squadra come il Genoa,
è giusto concedergli questa possibilità,
dove ha già fatto, e quindi ci sta questa cosa qui. Tant'è vero, se ricorderete, la scorsa estate si parlava anche di lui che potesse andare al Milan nel caso Maignan fosse andato via e tutto il resto. Io ti dico che ovviamente nello scambio la Juve ci rimette. Mandas è un buon portiere, l'abbiamo visto quando ha preso il posto di Provedella in alcune circostanze, ma Perin è un'altra cosa. E ti dico perché Perin è un'altra cosa, perché oltre a essere un ottimo portiere è anche un uomo spogliatoio, un uomo di carisma, è uno, sì, che quando parla parla benissimo, è uno che si fa sentire, è uno che, a differenza di De Gregorio, poi chiudiamo qua questo discorso,
sì, certo,
quando c'è da guidare la difesa la guida bene, cioè sulle palle alte, sui calci d'angolo, lo vedi proprio che chiama la difesa all'ordine. Io Di Gregorio non lo vedo mai parlare. Poi è un buon portiere Di Gregorio, ma io non lo vedo mai parlare, e nelle occasioni in cui la Juventus, ma anche anche contro il Pisa, per carità, poi alla fine comunque probabilmente sarebbe stato complicato intervenire, ma anche nei due pali presi dal Pisa, sia nell'incrocio sia nel palo colpito, cioè comunque lui era battuto, cioè sembra sempre che lui si butta quasi prima, e come a dire, oh, io non posso fare nulla. A me Perin dà molta più sicurezza, però se è stata fatta questa scelta da parte della società, è chiaro che Perin ha tutto il diritto di cercare di andare a giocare altrove, ma è ovvio che poi ti dico che nello scambio Perin manda, se la Juve ci rimette, però se poi alla fine quello è il secondo portiere e Spalletti non ha la stessa mentalità alla Motta, per dire, cioè alterniamo i portieri, gioca due partite, uno all'altro, e tu dici no, per me il portiere titolare è uno solo, e ho scelto Di Gregorio, vabbè, uno si prende il rischio.
Allora Stefano, in genere non lo facciamo, però ce lo chiede una donna, Natascia, che è la prima volta che scrive, non so se la prima e l'ultima, no, interagisci con noi, dice: domani il 31/12 è il compleanno del mio compagno Omar di Borgo Sesia, fategli gli auguri. Auguri ad Omar, dai,
auguri a Omar. Omar, facciamo gli auguri a Omar, soprattutto perché porta il nome di uno dei giocatori
di Sivori, no,
più
infatti
forti.
È grande tifoso della Juventus, quindi
grande tifoso,
anche che abbia questo nome per
e io ribadisco brevemente questo aneddoto su Omar Sivori. Io da ragazzo,
mettiamo dietro di 20, 40, 50,
no, io dico una cosa, io da ragazzo odiavo Omar Sivori,
perché
io sono cresciuto a metà anni 80, no? Calcisticamente.
Ma non lo conoscevi, no?
No, io non parlo di Omar Sivori come calciatore,
ma come opinionista.
Lui la Juve la massacrava costante. Ma perché la massacrava dopo che Platini? Perché lui l'amava la Juve e non sopportava il ridimensionamento della Juve. Poi quando ho scoperto che Omar Sivori aveva chiamato la sua fazenda in Argentina fazenda Juve, e poi quando sono impazzito vedendo finalmente le sue imprese da calciatore, ho capito che le critiche di Omar Sivori in quegli anni, quando lui faceva l'opinionista Mediaset, è perché non sopportava la Juve di vedere quel ridimensionamento. Ecco, e questo vale per tutti noi, anche per le trasmissioni. Cioè, quando noi critichiamo la Juve non è perché critichiamo per partito preso, è perché noi non sopportiamo di vedere una squadra che è nata per vincere a lottare per il quarto, quinto posto e poi far passare, che grande stagione quando arrivi terzo, quarto, no?
È come quando stai con una moglie, con una compagna che ami follemente, fa cose che non vanno e tu la critichi in continuazione perché speri sempre che si comporti bene, giusto?
Assolutamente.
Allora, caro Stefano, io l'avevo detto già, avevo già qualche giorno fa detto, non mi ricordo se c'eri anche tu o meno, io farei firmare un contratto a Spalletti per tipo due anni, un anno, eccetera. Quindi adesso sta montando questa cosa. Diversi addetti ai lavori dicono anche Moggi addirittura, adesso la Juventus deve far firmare un contratto a Spalletti, che ne so, un anno o due, quello che vuoi, in modo anche da responsabilizzare i calciatori. Io lo so che tu vorresti ancora questo Roberto Mancini sulla panchina della Juventus.
No,
faresti sì o no?
No,
io sì.
Spalletti si merita assolutamente che a gennaio, visto che comunque io ritengo che Spalletti sia un allenatore che ha un'esperienza talmente importante e comunque sia uno dei migliori allenatori italiani, ritengo che il contratto, diciamo, ponte così temporaneo solo fino a fine stagione sia stato fatto esclusivamente per motivi di bilancio, perché proprio per non andare a gravare con, diciamo, con dei carichi. Io ritengo che passato, scavallato l'anno contabile, io mi aspetto non il primo che è festa, ma il 2 mi aspetto già una telefonata da parte della Juventus: Luciano, mettiamoci seduto, chiaramente perlomeno prolungare fino a giugno 2026.
Esatto.
Perlomeno.
Secondo me ti posso dire la mia, Stefano. L'ha detto qui Riccardo Gambelli, che come sai conosce
sì,
di cosa ha detto. Guardate che è mascherato questi 8 mesi, perché solo per il fatto di pagare già 2 allenatori non gli è stato fatto.
Ma certo, certo.
Sarebbe assurdo perché ricominceresti da capo, un'altra scommessa, eccetera. Invece no, secondo me va bene così. Addirittura non mi ricordo chi ha detto, un ex giocatore della Juventus, ha detto: Spalletti piacerebbe anche all'avvocato, secondo te? L'avvocato, l'avvocato quello vero,
sì, penso di sì, perché piacerebbe un po' questo
anche questo modo,
questo modo,
esatto,
di esprimersi,
sì.
Chiaro, è ovvio, però io sinceramente, per quello, ritorniamo poi a quello che ho visto io ho visto l'avvocato avere prevalentemente Giovanni Trapattoni e Marcello Lippi, poi c'è stato l'intermezzo di, chiaramente, Dino Zoff. Era un'istituzione a prescindere,
sì, esatto,
e
esatto.
Poi ci sono stati Maifredi Marchesi, magari, però questo è il mio intervallo in cui ho visto l'avvocato Agnelli commentare un allenatore. Però ti dico, probabilmente sì, perché a lui piaceva la battuta all'avvocato, e Spalletti è uno che le fa.
Siamo giunti al primo break, tra poco abbiamo il CT del Settebello, che è un grandissimo tifoso della Juventus, Sandro Campagna.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, di nuovo in diretta, 340-5425-324, chiesa di nuovo al centro del villaggio, in realtà è un po' al lato del villaggio, sarebbe una sorta di vice ildizio, non so come verrebbe nel caso impiegato, io ci credo poco, vi devo dire la verità, a questa ipotesi, però per carità. Di Vlahovic l'abbiamo già detto, spero che alla fine si riprenda, innanzitutto perché a marzo dovrebbe rientrare, dopo l'intervento per il problema all'adduttore, e poi magari troveranno un accordo, non lo so. McKennie, ve l'ho già detto, la gente ha smentito, perché addirittura si era parlato di un incontro bloccato poi con la Juventus dalle commissioni chieste dalla gente. Veramente ha detto: io non ho parole, perché non è proprio vero quello che leggo, boh, chissà perché. Addirittura si era parlato di ipotesi fiorentina, per carità. Ma caro Stefano Discreti, la Juventus sabato, ti ricordo che scenderà in campo contro il povero Lecce, che è senza Di Francesco perché squalificato, gli mancano un paio di calciatori che sono impegnati in Coppa d'Africa, dopo la vittoria sporca contro il Pisa a Pisa. Speriamo che la Juventus ottenga una vittoria netta, pulita, anche con qualche gol, in modo tale che certifichiamo il fatto che Pisa è stato soltanto, diciamo, una parentesi. Ma Stefano, abbiamo il nostro ospite, vado a salutare mister Sandro Campagna. Ciao e auguri, mister.
Buonasera.
Ciao, tanti auguri a voi e a tutti i tifosi bianconeri.
Allora, caro Sandro, stiamo andando verso la fine dell'anno, ma sabato già si gioca, la Juventus affronterà il Lecce, reduce da 3 vittorie consecutive, come tu sai, 2 con squadre rivali per la corsa Champions, Roma e Bologna, e una con fatica sofferta contro il Pisa. Intanto ti chiedo subito un giudizio su questa Juve di Spalletti.
Ma sicuramente dopo le prime settimane, dove anche il mister avrà dovuto studiare la situazione, analizzare meglio le caratteristiche dei giocatori, sembra aver trovato una quadra sia in termini di gioco e di interpreti del gioco che vuole fare. A me sembra che, per esempio, sia con la Bologna che con la Roma, la squadra abbia azzeccato alla perfezione la lettura della partita, il suo mister e i giocatori l'hanno applicata alla grande, quindi contro le squadre che ti vengono a prendere molto alto ha dimostrato di avere già tante soluzioni, e in tutte e due le partite siamo stati molto, molto bravi, molto pericolosi. Probabilmente, questo è un mio giudizio da ignorante naturalmente, e ancora dobbiamo fare molto con le squadre che chiudono, come è stato il Pisa nel primo tempo soprattutto, dove ancora facciamo fatica a trovare le imbucate, a meno che appunto nei 20 minuti finali entrano certi giocatori, che può essere anche una soluzione, avere i giocatori che ti aprono certe difese a 20 minuti alla fine. Quindi il giudizio è positivo, anche perché 7 vittorie su 8, contando Champions e campionato, erano anni che non le facevamo. Quindi speriamo di continuare questa striscia, non soltanto la partita con Lecce, ma anche le altre che ci aspettano prima dello scontro diretto con Napoli.
Si può rientrare in corsa per lo scudetto? E poi ti lascio a Stefano, mister.
Ma guarda, è difficile, difficile dirlo, perché tu devi recuperare tanti punti su 4 squadre. Perché ancora non dimentichiamo che la Roma è un punto, ma le altre adesso sono a 2, 3, 4, 5 punti, ma devono recuperare tutta una partita, sia Milan, Napoli che Inter. Quindi dipende molto anche dagli avversari. Certo, se facessimo questo filotto di 4 vittorie con squadre, diciamo, sulla carta abbordabili, ma che si chiuderanno, quindi metteranno in difficoltà la Juventus, e arriviamo allo scontro diretto con Napoli a meno 2, a meno 3, vinciamo quello scontro, e allora diciamo che le prospettive cambiano. Però prima di fine gennaio credo che non si possa dire nulla.
Mister, buonasera. Stefano Discreti, volevo chiedere una cosa. Cosa dall'avvento di Spalletti, cosa vede che si sta ricreando nell'ambiente Juve che è mancato in questi anni?
Ma innanzitutto è un allenatore che secondo me dà degli indirizzi, dà delle linee guida sia sul tipo di gioco e sulle caratteristiche poi dei giocatori eventualmente da prendere, e sarà molto chiaro, no, con la società. E i grandi allenatori come Spalletti, come Conte, come insomma anche altri naturalmente, proprio danno un indirizzo alla società, sanno che tipo di gioco vogliono fare, che come è l'evoluzione del calcio e che tipo di giocatori ci servono. Sul sicuro, senza andare a tentoni come abbiamo fatto magari negli ultimi anni, per svariati motivi, non per colpa di qualcuno. Quindi io credo che la forza dell'allenatore Spalletti sia proprio questa, perché sa dare un'identità di gioco alla squadra, e quindi anche con la collaborazione con la dirigenza, qualora volesse continuare con Spalletti ovviamente, può dare un'impronta anche al prossimo mercato, sia da quello di gennaio che a quello di giugno.
Non c'è dubbio. A proposito di giocatori che possano meno servire, te ne cito due. Uno è Vlahovic, tu rinnoveresti il suo contratto? A giugno sappiamo che va in scadenza. Il secondo, si sta parlando nelle ultime ore dell'ipotesi ritorno di Chiesa.
Su Vlahovic non lo so, perché incidono tanti fattori naturalmente. Prima di tutto l'ingaggio, non so che tetto avrà la Juventus e se lui scende naturalmente dalle condizioni attuali. Quindi i matrimoni si fanno in due. Sul ritorno di Chiesa, se è una voce suggestiva, oggettivamente sarebbe l'ideale per un vice Ildiz. Cioè, mi spiego, Ildiz non può giocare tutte le partite, uno che gioca a sinistra, già due che giocano a destra li abbiamo, come Conceição e Zegrova, un altro che gioca a sinistra completerebbe il reparto avanzato, e quindi potrebbe essere un'idea molto accattivante. Per quanto mi riguarda, io penso che bisogna pensare, non so se adesso o a giugno, a un centrocampista sicuramente. Si parla tanto di Frattesi, ma non so se ci si possa arrivare. E non mi dispiace molto il terzino destro che può fare l'ala, il quarto di centrocampo, un po' quello che fa Mecchini adesso, che lo sta facendo molto bene, che è quello del Genoa, ha un doppio nome, non mi dite il nome.
Norton Caffi.
Bravissimo.
Mentre per il centrocampo si parla di Tonali, ma a giugno, quindi ti volevamo...
Norton Caffi, se a gennaio o a giugno non lo so, se Tonali a centrocampo. Allora iniziamo, ecco, come ti ho detto prima, a inserire giocatori particolari importanti in ruoli specifici che manca. Esatto.
Mister, ma seriamente parlando, a te questa dirigenza, cioè nel senso Comolli, Modestò e adesso Ottolini, ma te da garanzia, cioè tu vedi già finalmente abbiamo imbroccato la dirigenza giusta?
Guarda, io non sono la persona più adatta a poter giudicare una cosa del genere perché non li conosco, non sono nel mondo del calcio e non sono tra i nomi che diciamo riempivano le prime pagine prima di arrivare alla Juventus, quindi onestamente, scusate la mia ignoranza, non ne ho la più pallida idea. Ho grande fiducia perché lo conosco, perché conosco la qualità della persona di Giorgio Chiellini, che mi dice un gran bene, devo dirti la verità, mi dice un gran bene di questa organizzazione e di questa struttura che sta iniziando ad avere la Juventus.
E a proposito di struttura, avrai letto sicuramente le parole di John Elkann, intanto ha respinto un'offerta di Tether dicendo la Juve non è in vendita, poi si parlava di gruppi arabi e ha ribadito con un video che la Juventus non è in vendita. Secondo te ha detto la verità, cioè la Juventus resta là, anche se lui è Elkann, alla famiglia Agnelli?
Io penso di sì perché perché la storia dice questo e non credo che lui voglia passare alla storia per l'Agnelli che vende la Juventus. Io credo che l'amore per la Juventus sia vero, sia genuino da parte di tutti, quindi credo fermamente che rimanga di proprietà della famiglia Agnelli.
Mister, un'ultima domanda per quello che mi riguarda, anzi una doppia domanda voglio fare. Uno, e sono curioso se anche nella pallanuoto lei si affiderebbe agli algoritmi come Comolli praticamente, cioè se lei praticamente sceglierebbe dei calciatori, quindi ovviamente dei giocatori di pallanuoto, quindi sulla base di algoritmi e non su proprio degli osservatori di campo, gente che mastica questa cosa qui, quindi affinando sai cosa, e poi alla fine possiamo dire che sì, è vero, tutto c'è, ma in questo ultimo anno e mezzo poi la differenza l'ha fatta Bremer. Cioè l'ha fatta Bremer, perché la Juve, se con Bremer in campo, non perde una partita da maggio 2024, da quasi due anni. Cioè, alla fine.
Noi abbiamo due fuoriclassi in squadra, che sono Bremer e Illich. Sono i due che non dovrebbero mai uscire fuori dal campo, ma neanche per riposare 5 minuti, perché hanno qualità in avanti e qualità dietro. Se prendiamo Tonali, che ha qualità in mezzo, iniziamo a essere seri. Poi per quanto riguarda l'algoritmo, io mi fido molto dell'occhio umano e della sensibilità di un allenatore, di un direttore sportivo, di un manager, di una società. I numeri sono importanti perché ti possono permettere una certa selezione, no? Visto che calciatori ce ne sono talmente tanti, quindi tra 10.000 calciatori arrivi a individuarne 100, però quei 100 li vado a vedere, insomma, no? Quindi credo che la combinazione dell'occhio umano e dell'algoritmo possa ancora essere la migliore soluzione.
Sandro, ti ho visto in una foto affettuosa con Antonio Conte, sei un nostalgico del tecnico salentino?
Sono amico di Antonio, quindi questa amicizia rimarrà a prescindere dalle casacche che vestirà Antonio, naturalmente. Io credo che prima o poi possa ritornare.
Ma è stato vicino alla Juve, Sandro?
Credo te l'ha detto.
Quest'estate c'è stato vicino al ritorno alla Juve?
Bah, non lo so, no, questo non me ne ha parlato. Però no, io credo che...
Prima o poi, dici?
Sì, cioè lui è un professionista e ha anche dichiarato a Napoli che è un tifoso della Juventus, insomma, e non rinnega nulla degli anni sia da giocatore che da allenatore, perché è stato onesto con tutti, però il professionista giustamente, se nel momento in cui se n'è andato ci sono stati dei periodi in cui è stato libero, no? Prima di andare all'Inter era libero, prima di andare al Napoli era libero, e la Juventus ha fatto altre scelte giuste, e quindi è anche giusto che lui faccia le sue di scelte professionali.
Non c'è dubbio.
Quindi io penso che le due cose possono coincidere un giorno, ma chissà quando, nella vita non si sa mai.
Non si sa mai. Ti saluto con questo messaggio di Francesco che dice: buonasera amici Gobbi, un caloroso abbraccio alla leggenda di Sandro Campagna, mai dimenticato a Siracusa, ovviamente Ortigia, si riferisce, non sapevo fosse juventino mitico. Questo è da cartellino giallo se non sai che Sandro Campagna è juventino, però insomma molto affettuoso il saluto, ai tempi, si ricorda ai tempi dell'Ortigia, ecco questo volevo.
Esattamente, assolutamente. Strano che a Siracusa tutti mi conoscono e tutti sanno che sono juventino.
Esatto. Grazie mille, buon anno.
Grazie,
buon anno
a tutti.
Ciao. Arrivederci mister, ciao. Buon anno.
Ciao. Arrivederci.
Caro Stefano Discreti, io l'ho visto Sandro, una bella foto con Conte abbracciato, insomma prima o poi anche Stefano Discreti avrà il suo Conte nella Juventus, sperando insomma che Spalletti nel frattempo abbia vinto qualche scudetto, guarda che ti dico caro Stefano. Allora 340 54 25 324, allora la Juventus, Stefano, ti dicevo prima, no? L'obiettivo vero, ma per giugno, rispetto al centrocampo, si chiama Sandro Tonali, che per me, io insisto, per me adesso è il numero uno di centrocampisti italiani, non che giocano in Italia, italiani. Però Sky Sport poco fa ha detto che nel frattempo, per gennaio, vediamo se tu sei d'accordo nel caso in cui, pare che stia guardando molto in casa Real Madrid, in particolare Gonzalo Garcia, classe 2004, 23 partite complessive giocate, solo 3 da titolare, quindi la Juventus sta facendo un pensierino. Potrebbe, secondo te, essere un profilo, Stefano, adatto per la Juve?
Beh, sta giocando così poco, cioè, nel
però
senso...
dal Real, siccome tu hai sempre detto sì, prendiamo sì, qualcuno, sì. Siccome non puoi prendere i top, no?
Sì, nel senso che non è
tra... troppo giovane, dici?
No, per carità, anzi, cioè, io prenderei Hendrik, che è ancora più giovane, cioè, non è quello il discorso del... è un po'... cioè, da capire, Garcia... l'abbiamo visto quest'estate, no? Ci ha segnato pure contro, se non ricordo male, no? Adesso c'è durante il mondiale per club, uno che ha segnato al
mondiale. Non ti convince, ho capito, dai.
Però io ritengo che la Juve cioè, abbia David, abbia Opendari, entrerà Vlahovic. Io continuo a pensare che la Juve abbia bisogno di uno o due esterni di centrocampo, o comunque uno che può fare sia all'esterno, un altro Kalulu, diciamo, uno che può fare sia all'esterno sia al centrale. E soprattutto abbia bisogno di un regista a centrocampo. Poi tutti gli altri che arrivano, sì, può arrivare a quello, può arrivare a Frattesi, può arrivare Guido Rodriguez, può arrivare a chi gli pare. Però alla fine il problema resta sempre quello. Cioè la Juve manca il regista e manca un terzino destro di ruolo.
Sì, esatto.
O un terzino sinistro che sposti no, cambiato definitivamente. Però è questa la realtà. Alla Juve mancano questi due ruoli, mancano. Che poi ci adatti una volta Kalulu, una volta Cambiaso, una volta McKenny. Mancano questi giocatori e manca un regista. Ragazzi, e poi diciamolo, lo possiamo dire. Una volta che Cop Miners, trotterellante in difesa, ah, che intuizione geniale di Spalletti, la rimessa a centrocampo, è ritornato il Cop Miners che abbiamo visto. Cioè, un giocatore che non ne azzecca una, nemmeno per sbaglio.
Questo è un
nemmeno
problema,
per sbaglio.
Stefano. Però non ti sei espresso, ma tu lo prenderesti, ovviamente... con il discorso economico, quello poi sono problemi della Juventus. Tonali lo prenderesti o no?
Certo che lo prenderei.
No,
Tonali.
Perché non ti sei mai espresso.
No, ma lo prenderei assolutamente. Certo, il problema è se tu mi dici Tonali lo prenderesti tu a 100 milioni d'euro come l'ha pagato,
no, 80
come l'ha pagato il Newcastle, che gli dà 9 milioni d'euro mi sembra l'anno. Allora lì andremo un po' a capire. È chiaro che se tu dici guarda, faccio, gli do 50 milioni più
con David, per
più
esempio.
David, oppure capito, cioè come si parlava di David, o comunque sì. Sia il giocatore è disposto a accettare 6 più 2 di bonus. Allora certo, sì, chiaramente sì.
Esatto, allora ciao ragazzi, si continua a parlare tanto di Chiesa, ma non è un giocatore come lui di cui abbiamo bisogno. Per avere Tonali, un buon regista, forse migliore in circolazione, occorre lavorare ed investire in luglio, iniziando adesso la trattativa. In realtà, poi continua il messaggio, la Juventus da tempo lo sta seguendo, non so se le attuali finanze della Juve, il fair play finanziario lo permetteranno, ma è questa la strada. Se vuoi ti dico quali sono i giocatori su cui possiamo ricominciare, consiglia, glielo giriamo subito a Spalletti il tuo messaggio. Spalletti vive alla Continassa, così come a Napoli vive a Castelvolturno, e questo la dice lunga su quanto lui studi tutto, questo lo so, squadra, strutture, giocatore ed anche chi sta intorno a loro. Non trascura nulla, dategli i veri giocatori e vedrete che ci porterà in alto. Non può dire certo cosa pensa di David, meglio che non si pronunci. Però non ci hai detto i giocatori che avevi annunciato come consigli per gli acquisti. Vai, Fede.
Comunque confermo che è Gonzalo García che ci segnò contro al Mondiale per club.
Ma quanti è? 2004? Quindi 2004. Quanti anni ha?
2004 è 21 anni. Quindi è
giovanissimo.
È giovanissimo.
Vai.
Buonasera a Stefano Discreti e buonasera a Quintiliana.
Buonasera.
Felice anno nuovo, estensibile alle vostre famiglie.
Grazie.
Buon 2026. Grazie. In merito al Rock, una sola parola: è in ma la fede. Se ne deve andare, perché a noi ci sta pigliando per i fondelli. Io a 80 anni non posso sentire più le parole di questo signore e soprattutto di Gravina. Felice, felice anno a voi e alle vostre famiglie. Francesco Santoro da Paola.
Grazie, ciao Francesco. Grazie Francesco, molto critico.
Quindi se,
mi
se
pare
Rocchi che adesso ascolta Francesco si dimette.
Esatto,
perché lui
perché
ha detto
se
qualcuno
avesse
pensato adesso a malafede mi dimetto. Allora se si ascolta Francesco si dimette.
Speriamo. Oggi ho detto, no non credo, oggi ho detto
ma non si dimette nessuno
Giovanni, ah oggi Giovanni ci dice, oggi ho detto cosa penso di Chiesa all'attuale condizione fisica. Però insomma quello che hai detto Giovanni ridillo, di la tua idea e via. Che alquanto precaria, precaria, questo infatti sarebbe secondo me un problema rispetto a Chiesa. Io non so se veramente ci sia la Juventus, perché ovviamente sarebbe nel caso in prestito, ma come vice il Diz, non dovrebbe, non potrebbe e dovrebbe pretendere nulla, ci mancherebbe altro. Devo dire Stefano, in realtà una parabola che non mi aspettavo, discendente di Chiesa, che sembrava essere dopo gli europei è stato uno determinante, gli europei vinti da Mancini, da CT Mancini. Dopodiché invece è stata una cosa tutta negativa, tra infortuni, non infortuni. È strano però.
Beh, lo so, a volte le parabole di alcuni calciatori hanno determinate situazioni, se lo possiamo dire su tanti altri calciatori che si pensava avrebbero fatto una carriera differente, piuttosto, ma anche a volte anche di giocatori che venivano... che magari dici cavolo l'avessi venduto, cioè penso adesso mi viene in mente Leao, no? Il Milan quando fece la stagione che vinse lo scudetto disse non lo vendiamo nemmeno a 150, oppure quando la Juve a un certo punto dice no Bonucci non lo vendiamo e poi dopo un anno lo diede via al Milan per due spiccioli praticamente. Cioè a volte ci sono dei momenti in cui secondo me, cioè quando ti fanno un'offerta per un calciatore che a meno che proprio quello non è il perno della
mi
squadra.
Mi ricordo anche Alessandro, 60 milioni offerti dal City e
sì,
dal Chelsea,
capito,
ti
ricordi? Quindi, detto ciò, ti posso dire una cosa. Io comunque ho visto anche il Flamengo. Alessandro nella Juve attuale non sfigurerebbe.
Ma guarda che Alessandro non era scarso. Purtroppo ha avuto una regressione, secondo me, soprattutto mentale negli ultimi
sì,
anni.
Sì, regressione
no, il
mentale.
Alessandro...
Regressione mentale, ma tra l'altro lui ha una grandissima capacità che è la stessa che aveva Danilo, che potevano giocare sia esterni che anche difensori sì, centrali. Sì, sì. E con loro, secondo me, con Danilo e Alessandro in squadra, adesso dice Discreti rimpiange pure, ma in questa penuria che abbiamo noi sugli esterni
farebbe comodo, dici, però
entrambi...
non l'ultimo Alessandro, Stefano.
No, l'ultimo no,
perché
anche
era
perché...
proprio disconnesso dal
ma
contesto.
No, perché l'abbiamo visto anche con Bernardeschi, cioè Bernardeschi è un giocatore che nella Juve ci può stare tranquillamente, ma l'ultimo anno che è stata la Juve prima di partire era ormai uscito fuori, cioè non riusciva nemmeno cioè si marcava da solo. Adesso a Bologna invece l'abbiamo visto che è tornato un giocatore conscio dei propri mezzi, tenta la giocata, le cose. Purtroppo ci sono dei momenti in cui i giocatori ricordiamoci il peggior portiere che ci abbiamo avuto, almeno per quello che mi riguarda a me da quando seguo la Juventus, cioè Edwin van der Sar non era inferiore a Di Gregorio, anzi era nettamente superiore, però posso dire che come rendimento è stato il peggior portiere in assoluto della Juve. Io ricordo un tiro da centrocampo di Verone che lui parò tipo di bagger impaurito, era proprio uscito da qualsiasi cosa.
O Salas.
Salas, no, Salas segnò. Salas segnò il tiro, era di Veron. Quando ho rivisto l'altra sera, non so, mi è ricapitato, cioè prima di Juve-Roma mi è ricapitato il gol di Montella, quello che costò lo scudetto, sì. cioè, era un tiro di Nakata. Il primo era per far carità, gli fece un bel gol, ma il gol che portò poi al gol di Montella era
Nakata, che non doveva essere presente perché fu
certo,
fatto un inghippo
sì,
da parte
sì,
della
sì,
Roma
sì,
sul passaporto.
La famosa legge Manzella che cambiò le regole in corsa una settimana dalla partita. Però sto dicendo, cioè la non parata di Van der Sar che porta alla ribattuta all'ultimo minuto di Montella è qualcosa che proprio ti sanguinano gli occhi, no? Però Van der Sar poi l'abbiamo visto nel resto della sua carriera al Manchester United, con l'Olanda era un portiere, all'Ajax era un portiere che quando stava da noi proprio non azzeccava uno, ed ha dovuto cambiare ambiente per ritornare a certi livelli.
Si parlava addirittura di problemi di vista. A proposito, ma tu sei daltonico?
No.
Sai che cambiano pallone, sì, tolgono il pallone arancione.
Per fortuna, perché ho letto su tante persone che i daltonici.
Si tornerà al bianco o al giallo?
Sì,
Stefano.
No, perché tanti daltonici.
Ma non è meglio bianco quello classico?
Hanno segnalato tanti sì. persone che purtroppo hanno questo problema, che proprio non riuscivano a distinguere il pallone, non seguivano la partita. È come quando tu praticamente metti tutto su un green screen e sembra che non vedi niente. Chiaramente sì, ma poi quello era perché? Per vendere il pallone. Per me il pallone arancione resta sempre quello della doppietta di Zbigniew Boniek, Juve 2 Liverpool 0, Supercoppa fantastica. Tra l'altro in quella partita,
vabbè,
la prossima volta chiedila quando interviene a Massimo
indirettamente, ha citato Bello di notte,
chiedila la prossima volta che interviene a Massimo Giletti. Lui fu uno di quelli che spalò la neve per far giocare la partita.
Giletti?
Massimo Giletti,
la prossima volta glielo chiedo. Vai Fede.
Ragazzi, buonasera zio Quinti, buonasera signori iscritti, auguri a tutti.
Buonasera,
auguri anche alla mia Juventus, Paolo Ferrara.
Paolo.
Chiesa, per l'amor di Dio, no, cioè, lasciamo su scherzi a parte, ma per piacere, come se n'è andato poi? Mi risulta una possibile voce che sta circolando questo scambio Nico Paz, Ildiz al Real Madrid e Nico Paz alla Juventus.
Ho letto qualcosa.
So che
però...
la Madrid è innamoratissimo di Ildiz, se vi risulta. E poi una punta, io più che centrocampista, perché non cambierei tantissimo, anche perché trovare un regista forte è meglio prenderlo a giugno, così si rischia un po' di meno e si spende forse meno. E una punta, un Simone qualsiasi al posto di quei due là davanti, che sinceramente fanno un quarto di attaccante. Cosa ne pensate? Forse fino alla fine.
Allora, sullo scambio ho letto qualcosina, non mi ricordo se l'ha detto Sky, però ragazzi, Ildiz sta, la Juventus vuole firmare il contratto, puntare su di lui, sinceramente spero che non avvenga, ma credo che non lo so. Stefano, tu faresti questo scambio?
Assolutamente no.
Ma Ildiz sta bene alla Juventus, ragazzi. Se riescono ad accontentarlo, ma non tanto economicamente, perché 6 milioni glieli danno. Il discorso che fa Stefano è giusto, soprattutto se lui è consapevole che gli faranno una squadra per tornare a primeggiare. Solo quello è il discorso. Siamo giunti però al break, continuate a scriverci o a mandarci vocali per farci sapere se vorreste Chiesa, se confermereste Vlahovic, cosa ne pensate di queste voci di mercato, e magari qualcuno può anche fare una marcia di avvicinamento, anche se presto, alla sfida contro il Lecce.
Fuori di Juve.
Stavamo ricordando il mitico Aldo Biscardi quando faceva il processo, caro Stefano.
Sono molto legato alla famiglia di Biscardi.
Io l'ho conosciuto per motivi professionali, mi faceva ammazzare dalle risate perché ha inventato un modo di fare TV quantomeno singolare, diciamo così. Ciao ragazzi, tanti auguri di buon anno, grazie. Io anche a te, io rinnoverei con Vlahovic e con calma direi di andarci in chiesa in questo periodo festivo, Antonio, cioè, di andare in chiesa però con calma, cioè chiesa non lo riprenderesti, questo mi pare di capire, no? Allora, ciao amici, io non prenderei Frattesi, faremmo un favore alla cartonata, girerebbe i nostri soldi per prendere Palestra, un bel cavallo che ci servirebbe come l'aria, ma l'Atalanta immagino chieda tanti soldi, si parla addirittura di 40 milioni, francamente con tutto il rispetto di Palestra, che anche a me piace, 40 milioni no, perché ha fatto un campionato in Serie A ma col Cagliari, ragazzi.
No, dai, nel momento che fa parte della scuderia dell'Atalanta sappiamo che è una
soldi.
Scuderia che proprio
soldi.
Se
a me
non piacere... cacci soldi.
A me piacerebbe a centrocampo Xhaka, Francesco da Firenze. Se ne era parlato in realtà?
Sì,
di
se ne era parlato più
poi
volte.
Non si è fatto
giocatore
più...
comunque di carisma, di esperienza, sì, per carità, potrebbe essere un nome giusto.
Pasquale da Palermo, per fortuna non hai mandato il solito messaggio, Pasquale, che questa sera con Stefano Eschedi gli avresti dato una botta al cuore, sarebbe svenuto. Perché Pasquale da Palermo, adesso leggo il messaggio e poi ti dico cosa ha scritto negli ultimi 2-3 giorni. Buonasera, il mercato impazza, ma io sono del parere che l'unico rinforzo vero per la Juve sarebbe Frattesi. Cioè Pasquale la pensa proprio al contrario di me. O io, o lui, o altrimenti possiamo comunque far bene con la squadra attuale anche senza Vlahovic. Auguri di buon anno a tutti. Auguri a te Pasquale, che è convinto che praticamente Bremer non sia un giocatore da Spalletti, e quindi lui, secondo lui, rischia addirittura il posto da titolare. Stefano, io per fortuna, guarda, non c'eri l'altra sera, ma due volte l'ha scritto, è convinto.
Io ripeto,
con tutto rispetto di tutti,
che Gleison Bremer può giocare anche in una difesa a uno, è il giocatore più determinante. E ripeto, la Juve in campo con Bremer non perde da maggio 2024. Tutto questo percorso da, diciamo, da quando è andato via Allegri, da quando è arrivato Motta, Tudor, Spalletti, c'è tutto questo percorso di questi allenatori, premessi le categorie, cioè che chiaramente Spalletti la carriera parla a suo vantaggio rispetto a Tudor, a Motta, andrebbe interpretata tutta con: ma che avrebbe fatto Motta senza l'infortunio di Tudor? Come sarebbe stata questa stagione?
Motta, Tudor. Come,
scusa, senza l'infortunio di Bremer. Come sarebbe stata la stagione di Tudor anche stare, senza l'infortunio di Bremer?
No, Motta, lascia stare Stefano, perché lui ha avuto proprio problemi con 4-5, sì, proprio a livello,
però,
di rapporti.
Però fino a che non si faceva male Tudor, fino a che si faceva male Bremer.
Mi raccontano dei modi e dei metodi non proprio, diciamo così, belli con i calciatori. Allora, caro Stefano, ciao Stefano, da vecchio romantico ti dico che mi dispiace tantissimo se Perini dovesse andare via, e sono convinta, e sono convinta, scrive come te, che sia più forte di Di Gregorio. Firma Gabriele, convinta. Adesso non so se Gabriele sia anche al femminile, a me come Andrea, no?
No, sarà, non lo so, vabbè, probabilmente. Ma adesso chiediamo a Federico Rossi di contattarla.
L'aiuto da casa, anzi dalla regia. Ha sbagliato secondo te a scrivere Gabriele, o a scrivere Gabriella, o convinto, e ha scritto convinto? Come? Ah, ok, perfetto, non vi dico cosa mi ha detto Federico Rossi, al quale passo la palla per qualche audio, dai.
Ciao Quintiliano, ciao Stefano, intanto
buonasera,
auguri di buon anno, sono Stefano da Roma.
Auguri a te.
Volevo dire, io spero che Frattesi rimanga dove sta, ma non anch'io, perché non vorrei accontentare Spalletti, no, perché Frattesi lo reputo un giocatore scarso, ma io non andrei a togliere un ingombro all'Inter, un giocatore che non gioca mai, per dargli i soldi per prendere il miglior prospetto del campionato italiano. Perché dare i soldi di Frattesi all'Inter significa fargli comprare Palestra.
Bravo, hai ragione.
E questo proprio no.
O Palestra,
cioè, questo proprio sotto il profilo prettamente della pubblicità sportiva. Ci facciamo un autogol colossale.
No, sono d'accordo con te, al di là di comprare Palestra, chiunque sia, tu finanzi l'Inter per un giocatore che non è fuori dal progetto anche di Chivu, fermo restando che l'abbiamo detto io e Stefano, ma sono convinti anche altri amici, non è, per come la vedo io, per carità, il centrocampista che serve adesso alla Juventus, e soprattutto poi giustamente 35 milioni mai.
Io continuo a pensare, poi l'ho visto anche giocare qualche partita quest'anno, che il giocatore perfetto per la Juventus sarebbe stato Gundogan. Proprio non me lo leva nessuno dalla testa, proprio per esperienza, capacità e classe sarebbe stato perfetto. Poi ha scelto il Galatasaray, e quindi alla fine, però, secondo me la Juve ha bisogno di questi giocatori che poi alla fine ti fanno la differenza un po'.
Anche a livello d'esperienza,
di
dai,
esperienza,
di carisma,
un
po'.
E quindi alla fine è ovvio, magari mi aspetto qualcosa del genere, quindi Saka in quel che non è del livello di Gundogan, però è un livello di grande esperienza, è uno che so tanti anni in Svizzera, capitano dell'Arsenal, quell'altro, quindi comunque è tanti anni che è stato importante. Lì a centrocampo servirebbe veramente un regista importante, uno, allora ripeto, se non ci sono i presupposti per andare a trattare qualcuno di quelli, l'abbiamo detto nei mesi passati, soprattutto di quelli che sono un po' usciti dal calcio che contano, Andrebbe cercato qualcuno di grande carisma da piazzare lì.
Quindi Stefano, tu non prenderesti nemmeno Guido Rodriguez, perché è un centrocampista del West Ham, 32 anni. Romano Fabrizio ha confermato questo interesse. Diciamo che in quella covata del West Ham, estate del 2024, Guido Rodriguez, diversi giocatori sono oggi considerati in uscita. E poi il fulcrum del centrocampo Guido Rodriguez proposto a tante squadre, quindi non lo prenderei, non ti convince, non lo conosci.
Allora, Guido Rodriguez è stato campione
con l'Argentina,
faceva parte della rosa. Però diciamo lui è un mediano, non è un regista, però è un mediano di carisma. Allora, se tu mi porti un giocatore di carisma, come poteva essere anche, faccio esempio, quando è arrivato Paredes, che comunque anche lui è stato campione con l'Argentina ed è comunque un giocatore di carisma, o l'ex giocatore dell'Udinese che adesso gioca nell'Atletico Madrid, mi sfugge un attimo il nome dell'Atletico Madrid, sempre argentino, aspetta, te lo dico subito, che comunque sono dotati di grande carisma.
Nel frattempo mandiamo un audio, dai.
Ma no, una cosa te lo dico, non mi viene il nome. Ragazzi, comincia a invecchiare.
Buonasera amici cari, buonasera Stefano, buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
Ciao Francesco.
Con riferimento alla ventilata ipotesi dell'acquisto di Chiesa, del ritorno, sarebbe una scommessa, non capisco poi al posto di chi, vabbè, staremo a vedere. Però io vi voglio chiedere, miei cari, ma fra Frattesi e Ricci, secondo voi chi sarebbe più funzionale alle esigenze della nostra Juve? Vi abbraccio, vi auguro una buona fine per un bellissimo inizio.
Intanto Francesco, grazie, auguri anche a te. Io ti rispondo subito. Per quanto riguarda Chiesa, nel caso in cui la Juventus ovviamente lo prenderebbe in prestito, ma non sarebbe al posto di, deve fare panchina e magari far rifiatare il Diz. Questa sarebbe un po' l'ipotesi. Primo, secondo, ti rispondo anche all'altra domanda. Ricci Frattesi, io mi prendo Ricci tutta la vita, caro Stefano.
Anche io, mi sono già espresso su questa cosa, per assurdo, pur stimando molto Gatti per il suo modo di interpretare il calcio, interpretare la partita fino alla fine, lo scambio Gatti-Ricci avrebbe un senso, cioè il Milan avrebbe bisogno di un calciatore di quel tipo, la Juve avrebbe bisogno di un regista, quindi sarebbe molto più funzionale rispetto a Frattesi, a quello che manca la Juve. Il nome che non mi veniva tutto quanto è Rodrigo De Paul.
Ah, ma che fine ha fatto?
È passato in prestito con diritto di riscatto all'Inter di Miami, cioè è andato a giocare da Messi, ok? Se l'è portato Messi lì. E io ti dico, Rodrigo De Paul, per farti capire,
come caratteristiche,
è quel classico di giocatore di carisma, di polso, che comunque ti porta una squadra. Non è il fenomeno che ti cambia la squadra, ma sono quei giocatori che ti servono quando ti serve la gara, quando ti serve quei giocatori.
Però Stefano, in una fase della carriera, l'hai detto tu stesso, Miami.
Perché l'ha chiamato Messi.
Sì, lo so, però è comunque stato accostato diverse volte alla Juve.
Sì, è un 94, a 31 anni, non è che ha 62 anni, quindi alla fine
ha giocato anche in Italia.
È
già
ovvio che questi, quando vanno poi a giocare in questi campionati, perché gli fanno delle offerte, mega offerte. Però ti ripeto, è un po' come se ritornassi a parlare di Milinkovic Savic, di Kessi, di Brozovic o di Verratti, cioè di giocatori che sono spariti dal calcio e contano. Ma se tu avessi l'idea, il pensiero, che l'allenatore ci ha parlato, lo vede motivato, dice ma guarda che io torno, venga a ricambiare la situazione, è gente che tu, se questi ti dovessero ritrovare una condizione da campionato italiano e tutto quanto, è gente che il centrocampo te lo cambia,
cambia proprio. Bisogna vedere Stefano, certo, come sta con la testa, dai.
Certo.
Allora Alessandro da Taormina va controcorrente rispetto a noi su Frattesi, ma è bello per questo, no, anche confrontarsi. Ciao Quintiliano e Stefano, io credo che Frattesi ci darebbe un bel contributo di gol e tanta determinazione. Siete d'accordo nel considerare il suo acquisto come un elemento fondamentale per il proseguo della stagione?
No.
Tanti auguri a voi e alle vostre famiglie. Rispetto alla tua idea, Alessandro, ma l'abbiamo già detto, io Frattesi non lo prenderei proprio, tanto più a 35 milioni, tanto più dando questi soldi all'Inter. Quindi per me non serve, non serve Frattesi. Poi, come dice Stefano, se Spalletti insiste, ma io non sono convinto, Stefano. Guarda
l'unica posso dirlo?
Aspetta, io non sono convinto che Spalletti stia insistendo. Non vorrei che, siccome è fuori dal progetto, la gente stia diffondendo delle indiscrezioni.
Posso dire una cosa? Ci sto pensando adesso. L'unica ipotesi in cui io prenderei Frattesi all'Inter è in uno scambio con Coppa Miners, valutando entrambi 50 milioni anche, in modo che la Juve non fa minusvalenza con Coppa Miners.
Ma chi se lo prende Coppa Miners? Ma l'Inter non credo che prenda.
No, però Coppa ti dico, farei lo scambio Coppa Miners Frattesi. Allora, se mi fai fare lo scambio Coppa Miners Frattesi, allora lo farei anche
in una follia dell'Inter,
ma non gli darei un euro all'Inter, non finanzierei mai. Quando si era parlato dell'ipotesi Thuram Khéphren scambio con Frattesi, per me era proprio proprio da circonvenzione incapace nel caso,
non c'è dubbio. Vai Fede,
eccomi quinto. Michele da Casali. C'è Stefano, ciao Michele, con te un caro saluto anche a lui.
Ciao ecco.
Della partita di ieri sera della Roma, bene o male sapevamo, era quasi scontato il risultato. Siamo quinti in classifica, c'è rammarico, io perlomeno grande rammarico, perché la Juve ha reso meno di quello che poteva fare, quindi l'augurio per il 2026 è di sfruttare le prossime partite, di migliorarsi proprio in quelle partite, perché sono queste partite che ti danno i punti. Guardiamo la Roma come ha fatto i punti, ha sbagliato praticamente solo contro il Torino e vabbè, gli scontri con quelle più forti, ma con le piccole poi ha sempre vinto. È quello che dobbiamo fare anche noi, quindi questo è l'augurio per il 2026, di fare la Juve perlomeno in queste partite e di non perdere ulteriore terreno. Un abbraccione e tanti auguri a tutti.
Grazie, auguri Michele, invece di guadagnarne. È quello che ho detto io, Stefano. Ora ci può stare in un percorso, no? Una vittoria cosiddetta sporca come Pisa. Ora però la Juventus, a partire dal Lecce, deve dimostrare invece di vincere contro una piccola in maniera netta, senza se e senza ma.
Sì, questo senza dubbio.
Perché poi c'è il Cagliari, la Cremone, cioè prima della sfida contro il Napoli. Ora Stefano ha detto 13, quanti punti speravi tu? O speri ancora? Non speravi.
Io ho detto 13. Cioè nel senso
4 vittorie è un pareggio.
È un pareggio per me questa è l'unica cosa per essere una squadra, per dire sicuro per il quarto posto, ma anche a qualcosa di più. Sotto ti dico che sarà difficile entrare nei primi 4, sotto ai 13 punti in questo lotto, anche perché poi alla fine il calendario è quello, ci sarà una fase in cui hai squadre più abbordabili e una fase in cui chiaramente avrai per forza una sequenza di partite.
Vale anche per gli altri.
E vale quindi per tutti.
Gli altri, certo.
La cosa che mi colpisce di più in questo campionato, lo ribadisco, è che delle 4 squadre che stanno nei primi posti, 3 insieme, quindi 16, 48 partite, hanno fatto solo un pareggio. Cioè solo il Napoli ha fatto un pareggio. Roma e Inter non hanno mai pareggiato, hanno proprio fatto quello che va fatto nell'era dei tre punti, cioè meglio una sconfitta, 2 sconfitte, ok, e una vittoria che 2 pareggi.
Però ti posso dire, Stefano, un altro dato importante è che una di queste, la Roma, l'ha perso 5 gare già, e 2 Inter e Napoli.
What? Certo, ma stanno sopra noi però. E stanno sopra, o comunque
la Roma ne ha persa 6 addirittura.
O comunque stanno sopra alla Juve, ma stanno sopra anche, tranne la Roma, anche al Milan, che è la squadra che ne ha persa di meno.
Una sopra, una pareggiata. Però ne ha 5. E con le piccole ha perso tanti punti.
E certo, è quello il discorso.
Vai Fede.
Quindi proprio per questo è importante la partita di Lecce, perché sono questi punti che perdi con queste che ti cambiano il campionato.
Ciao ragazzi, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo le cose che avete detto, dunque vado con ordine. L'avvocato Agnelli e Spalletti, ma chissà, forse si sarebbero presi, perché è vero, lì Pietrapattoni erano tipi un po' diversi, però lui aveva un rapporto speciale con Platini, che era un po' la sua controparte ironica, sagace, e quindi chissà, forse anche con Spalletti poteva scattare un certo feeling. Per quanto riguarda Chiesa, il suo ritorno assolutamente no. Andava preso, secondo me, illo tempore al posto di Bernardeschi, quando era giovane, forte, intonso, integro. Adesso per il gioco che fa, insomma, è rotto, è vecchio, fragile, non va assolutamente bene. Per quanto riguarda il rinnovo di contratto a Spalletti, mi sembra un po' precoce. Non va bene, perché anche da un punto di vista deontologico lui aveva detto che voleva concentrarsi su questi mesi e poi si sarebbe visto, ed è giusto così, perché se lo fai adesso è come se tu ti concentrassi solo sull'aspetto del contratto, mentre invece noi dovremmo arrivare a giugno e da lì fare una programmazione. Non ha senso rinnovare di un anno, cioè devi fare una programmazione, sì, per me anche di più, certo, rapporto, certo, con lui, secondo me. Va bene, ciao, buona serata.
Grazie Cesare, però io su Chiesa, la Juventus quando l'ha preso non era vecchio e non era nemmeno rotto, no, poi purtroppo si è infortunato. Nel frattempo, tornando a Tonali, Fabrizio Romano, sapete, insomma, come tanti colleghi fanno sempre questi video sui loro canali YouTube, ha detto: ragazzi, vi confermo che Tonali è un obiettivo della Juventus, addirittura, e questa è una buona notizia, Stefano, è un pallino anche di Comolli, a prescindere dagli algoritmi.
Ah, quindi c'è degli algoritmi positivi.
Sì, certo, ha detto, ovviamente non adesso, eventualmente per giugno. E aggiungo io adesso, prendo spunto per leggere questo messaggio di Antonino. Ciao ragazzi, Antonino da Roma. Ciao a te Antonino. Credo che Tonali non possa essere un obiettivo, io ti dico che lo è. Stanno tirando per 1 milione con il Diz perché ne vuole 6 come David e glieli daranno 6, aggiungo io. E poi prendiamo Tonali che ne prende 7 più bonus. Ciao e forza Juve. Però Antonino, questo discorso, ho detto che alla fine glieli daranno 6... a il Diz, non è pertinente, perché prendendo invece Tonali è un top adesso. Il Diz lo sta diventando nella Juventus, sono delle dinamiche diverse, capisci? Quindi io ti ribadisco, ma non lo dico solo io, che Tonali, fortunatamente aggiungo, è un obiettivo della Juventus, ma non da adesso. Non da adesso, non per gennaio ovviamente, ma per giugno, ma da tempo. Addirittura, l'avevo già detto qui e lo ribadisco, in tempi non sospetti mi era stato detto che la Juventus aveva addirittura contattato Moggi per cercare di sondare il terreno rispetto alla possibilità di prendere o meno Tonali. Vai Fede. Ah no, niente, ok, scusami. Ragazzi, Spalletti vuole Chiesa per giocare, ci dice Antonio Palma, un 4-2-3-1 con Consesao, il Diz e Chiesa e Vlahovic quando rientra Antonio. Ma secondo me Chiesa, se dovesse essere, io ripeto, ci credo poco, però nel caso in cui alla fine la Juventus riuscisse ad andare su questo calciatore, non so cosa ne pensi tu Stefano, secondo me dovrebbe accontentarsi di fare panchina e alternarsi con il Diz, ma lui eventualmente anche a destra, ma a destra diciamo che siamo coperti tra Consesao e Zegrova. Cosa ne pensi,
diciamo,
Stefano?
Che è molto ferrata alla panchina nell'ultimo anno e mezzo, quindi
Lo so, però
è chiaro che se lui vuole provare a giocare perché vuole andare al mondiale, non credo che sia la Juventus la soluzione, certo, migliore. Bravo. Volevo aggiungere una cosa su Yıldız, che sicuramente otterrà un rinnovo a 5-6 milioni.
6 milioni, dai.
Il mio unico dubbio, e lo ripeto e lo ribadisco, è cosa farà la Juventus, però di questo ce ne preoccuperemo più avanti. Se Yıldız diventerà uno dei più forti al mondo, se continuerà la sua crescita, perché i giocatori che fanno veramente la differenza, che diventano fenomenali, poi lo sappiamo, gli Mbappé, Vinicius Junior piuttosto che Dembélé e tutto questo genere, Haaland, alla fine guadagnano 18, 20, 25 milioni di euro a stagione. Cioè la Juve dinanzi a una crescita esponenziale di Yıldız lo blinderà alla Ronaldo, cioè nel senso, quando la Juve aveva un giocatore che prendeva 30 milioni di euro l'anno e tutti gli altri comunque continuavano a prendere 5, 4, non è che quando è arrivato Ronaldo, Chiellini è andato,
Daniele, però parlavi di Ronaldo che in quel momento era tra i primi due al mondo,
no,
insieme
appunto,
a Messi,
io dico, se Yıldız dovesse diventare tra i più forti, la Juve lo blinderà? E quello scopriremo dopo. Per oggi io non ho paura di perdere Yıldız, perché vendere Yıldız in questo momento vorrebbe dire proprio una follia totale,
anche secondo me.
Quindi non ho paura di perderla adesso. Trovo giusto che gli venga rinnovato il contratto, perché, e ti ripeto, e l'ho già espresso prima, ma anche altre volte, io se lavoro in un posto di lavoro e il mio collega è Openda che prende 4, Davide che prende 6, Coppa Miners che abbiamo visto che prende 4 e mezzo, e io faccio il lavoro
normale,
per mesi,
dai,
io posso accettare 1 e mezzo? Dai ragazzi,
no sono d'accordo anch'io Stefano sul discorso del Diz. Tu stai ragionando a lungo termine, è chiaro che se lui dovesse diventare un top player, veramente continuare a crescere, sicuramente verrebbero a bussare come a casa anche tua, oltre che del Diz, cosa che stanno già facendo per esempio Real Madrid, l'abbiamo detto, il Chelsea, l'Arsenal, da tempo ci ha provato, a Liverpool addirittura a luglio, la Juventus gli ha detto di no. A quel punto bisognerebbe capire, al di là del discorso di blindarlo meno, quanto ti offrirebbe un top club se il Diz diventerà veramente, ripeto la parola, top player? Questo è il discorso, perché a meno che Stefano, a meno che quando ci sarà il pareggio del bilancio, eccetera, la Juventus non torni a primeggiare, e a competere, certo, per lo scudetto, anzi vincerlo, spero, prima o poi bisogna rivincerlo, anzi spero più prima che poi, e anche a certi livelli a livello europeo. Cioè se la Juventus ritorna veramente una squadra, una big come era una volta, potrebbe anche che lo tenga il Diz, Stefano, o no?
Certo, certo.
Perché se io penso che vuole investire su Tonali, vuol dire che vorrei veramente rifare una squadra per vincere.
Nell'idea, diciamo, un po' megalomane, anche il presidente Agnelli, c'era la questione sempre che poi prima o poi tanto ritornerà in ballo, attenzione, la Superlega ritornerà in ballo, non nella versione che...
No,
che
stanno, sta parlando
però
già...
Però ormai la Superlega...
No, ma stanno parlando già la società della Superlega con la UEFA.
Parlano con quelli della UEFA.
Faranno un mix, dai.
Quindi faranno un mix e quindi ci sarà... E tu, e se tu... Ci saranno degli introiti molto più importanti garantiti. Tu a quel punto, cioè, che fai? Io vado a partecipare in una mega super Champions, chiamiamola, e mi vendo Ildiz. No, ragazzi...
Allora, l'ultimo break, caro Stefano Discreti, 340-542-5324, mandateci testuali e tanti vocali su tutti questi discorsi che stiamo facendo. Tonali a giugno, Vlahovic scade invece a giugno e quindi chissà cosa accadrà. Io ripeto, per me sarà di fronte a un bivio: o scegli i soldi, come per carità, tutto lecito, oppure scegli l'amore per la Juventus. Secondo me lui è attaccato alla Juventus, si è presentato in stampelle un paio di volte alla Continassa, però poi giustamente la gente gli romperà le scatole, ma non potrà pretendere, secondo me, 12 nemmeno da un altro club, perché tu arrivi da un infortunio, diciamo così, importante e non sai nemmeno quando recupererai la forma migliore. E poi questo discorso appunto di Chiesa, Vlahovic, McKennie che ha smentito il procuratore, stiamo parlando poco della partita contro il Lecce, però insomma incombe anche il mercato, perché la Juventus dovrà comunque sia prendere un centrocampista intanto per dare un uomo in più a Spalletti, magari diciamo così funzionale, non un top, sperando poi di dare l'assalto veramente a Tonali a giugno. E io vi dico anche, voi a gennaio andreste, bussereste alla porta di Spalletti? Forse hanno già un accordo, non lo so. Guarda Luciano, ci hai convinto, ma non credo che dipenda da questo. Ti facciamo già un contratto, anche per, come dice Luciano Moggi, perché no, responsabilizzare i giocatori, altrimenti ricominci da capo, i calciatori non sanno chi sarà l'allenatore, secondo me invece devono saperlo. E io insisto, non perché sia amico di Spalletti, per me lui è l'uomo ideale per questa Juventus, però diteci anche la vostra. A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, vi avevo detto che la Juventus, per sopperire alla partenza di Perini, che ormai è scontata, virerebbe su Mandas, portiere greco della Lazio. Però Gianni Balzarini, secondo me, potrebbero alla fine intrecciarsi le cose. Sul suo canale YouTube ha parlato dell'interesse della Lazio per Fabio Miretti. Ha confermato il forte interessamento della Lazio per Miretti. E qui, sì, dispiace, però ripeto, si capisce. La Juve lo valuta 25 milioni circa. Bisogna capire, la proposta della Lazio sarà articolata in un prestito oneroso con obbligo di riscatto alla fine della stagione. Ti posso dire la mia, Stefano, io lo so che a te non piace Miretti. Se scrive questo Balzarini, ho la sensazione che Miretti a gennaio andrà via. Non lo so come la pensi tu.
Io penso che lo dito 25 milioni per Miretti non gli danno nemmeno se lo sequestrano.
Ma qualche prestito oneroso.
Sì, però 25 milioni per Miretti.
Qualcosa però
non li caccia mai, non li caccia.
Qualcosa secondo me.
Sì, no, per carità, se ipervalutano magari lo scambio.
Allora
Miretti,
Giosuè, caro Stefano, che insomma ovviamente sempre ci ha sempre questi messaggi di ma che dite, che non dite, la sostanza è quella. Buonasera, ma quale Chiesa, quale mondiale, non ci serve un regista.
Vabbè, ma
allora Stefano ha detto un'altra cosa,
ma
ha detto,
mica lo scegliamo noi l'accostamento di Chiesa,
esatto,
alla Juve.
Tra l'altro aggiungo io che Stefano ha detto, se Chiesa ha intenzione di, dal punto di vista suo,
giocarsi le carte per il mondiale,
la Juventus
la Juve è la squadra sbagliata
perché non ha il posto da titolare.
Non gioca al Liverpool, ma non giocherebbe nemmeno una Juve, secondo me, quindi alla fine.
Ma no, sicuramente non, appunto, attualmente quindi, non giocherebbe
appunto,
sicuramente.
Quindi, cioè, se lui gli serve una squadra perché deve fare gamba, che deve trovare continuità, non è nemmeno la Juve.
Sì, esattamente. Allora, poi avevo letto, allora, buonasera belli di sera, non lo dico quali sono le regole perché non lo dicono, perché non le sanno neanche loro. Intanto ci sono squadre che perdono punti grazie agli errori arbitrali, anche squadre che li guadagnano. Spero ancora nella permanenza di Vlahovic. Auguri, 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 buon anno, grazie. L'anonima Terry, una specie di anonima, insomma.
Terry, Terry, buon anno anche a te.
Sì. Buonasera, dai, fai il bravo Marotta, non mollare per Frattesi, tieniti stretto il calciatore. Loro invece lo vogliono, lo vogliono cedere. Ciao a tutti, se il Barcellona vuole Vlahovic sarebbe un ottimo affare. Diciamo che si parla di Barcellona, Bayer, perché vorrebbe sostituire ottimo Lewandowski. Secondo me
per Barcellona
lui vuole dire l'ottimo affare che ce lo togliamo, secondo me,
certo, cioè,
non lo so, magari
giochiamo
poi
con David e Copendà, che sono
Michi Laurenzi 11 è il nome,
che però posso dire una cosa, perché poi alla fine gli anti Vlahovic ti dicono che da quando Vlahovic si è infortunato la Juve ha fatto 7 vittorie in 8 partite, quindi
ha ragione, quindi ha meglio se si è infortunato,
quindi
è
meglio che si sia infortunato.
Scherziamo, ovviamente.
Ovviamente noi scherziamo, perché ti ripeto, io per me Vlahovic resta uno dei migliori attaccanti in circolazione dei millennial, ok, quelli nati dopo il 2000, quindi valorizzato in un gioco importante. Io sono convinto che sia sempre un attaccante da 20 gol a stagione.
E poi se Spalletti la prima cosa che ha fatto, ha stabilito le gerarchie in attacco nominando titolare Vlahovic, forse qualcosina significherà. Pensa se lo dovesse prendere il Milan. Però vi dicevo, c'è il Barcellona per il post Lewandowski, il Bayern Monaco per, come alternativa a Kane, e poi il Milan. Il Milan che lo voleva già, lo sapete benissimo, la scorsa estate, poi non si è fatto più nulla, non questa, l'altra, lo voleva, ma anche, cioè questa in particolare, da quando è arrivato Tare, perché credo che Allegri lo abbia chiesto a Tare, poi non si è fatto nulla, sembrava veramente ad un passo. Dopodiché qui ospite da me a Fuori di Juve, Giletti ha detto, ve lo dico, non è che ha detto credo che, Vlahovic andrà al Milan, ha detto Stefano. Evidentemente qualcosa gli hanno detto.
Certo, chiaramente lo pensa. Posso dirti, io quando mi dico, cioè magari dici gli attaccanti e le cose, se io proprio dovessi fare un rischio in attacco di un attaccante che in Italia ha segnato tantissimo ed ha vinto anche la classifica della Bonanieri,
non lo dire,
2026 va in scadenza di contatto, Mauro Icardi non sta giocando nemmeno, cioè magari. è un 93.
Guarda, Stefano,
è un classe 93, quindi a 32 anni secondo me in Italia Icardi torna e si gioca il titolo di capocannoniere.
Io ti dico,
tra l'altro si è liberato anche di Vandanara.
Però ti dico questo, io ero innamorato di Icardi perché era veramente un bomber vero, però Icardi Spalletti o fanno una pace di quelle storie,
certo,
la firmano davanti, davanti a Comollici, perché tu lo sai benissimo,
sì, come no,
che Spalletti, però è pur vero che
nel periodo, fascia,
il periodo di Vandanara, però ha avuto dei problemi importanti Spalletti con Mauro Icardi. Ciao a tutti, questo l'avevamo letto. Buonasera amici Gobbi, un caloroso abbraccio alla leggenda Sandro Campagna, l'avevamo già letto quando c'era il mister. Allora, cari ragazzi, ciao e tanti auguri di buon anno a te. Voglio ricordare che nel prossimo mese di gennaio ci saranno Atalanta, Roma, Lazio, Napoli, Inter, ripetuto Napoli, Bologna, Roma, Milan, prima di Juve, Napoli, e noi abbiamo le quattro partite che sappiamo, Lecce, Sassuolo, lui dice Atalanta, Roma, Lazio, Napoli, Inter, Napoli, Bologna, Roma,
certo,
e Roma, Milan. Sì,
l'abbiamo
sì.
detto.
La Roma, soprattutto sulla carta, tra l'altro la Roma, Stefano, non ha vinto uno scontro diretto, ha vinto il derby contro la Lazio, ammesso che in quel periodo si potesse chiamare
in teoria,
scontro
la,
diretto.
La Roma è la squadra più
sulla
più
quale
debole.
Fare la corsa
su quella, la squadra sulla quale fare la corsa, però posso dirti una cosa.
Qualcuno perderà dei punti
però
qua,
posso dirti una cosa. Se la Roma dovesse prendere Zirze a gennaio o Raspadori o entrambi, come addirittura si ipotizza, io ti dico che la Roma gioca bene, e se gli prendi qualche attaccante che non so, che non è Ferguson, attenzione, cioè comunque sia, quindi il mercato sarà importante. Il Milan pure ha grosso problema in attacco, ha preso Fulkrug, sinceramente posso dirti una cosa, cioè io non credo, poi magari ci smentirà tutti, ma non credo che Fulkrug sia l'attaccante che dice adesso il Milan, attenzione pure al Milan con Fulkrug, capito, cioè quindi non lo so, però
io, ma Lazio-Napoli c'è già domenica, Stefano?
Lazio-Napoli?
Mi pare di sì. Mamma mia, allora ti faccio un pronostico. Allora, Antonio Conte, perché adesso sarà delicatissimo arbitrare la Lazio, ti dico questo, in conferenza stampa Antonio Conte comincerà a dire: spero che l'arbitro sia tranquillo, te lo dico subito Stefano, vedrai tu, poi ne riparleremo. Credo che ci sia questa domenica qui o sabato sera, comunque in questo turno si giochi Lazio-Napoli,
cioè, sicuramente Atalanta-Roma,
ma secondo me anche Lazio-Napoli, guarda che ti dico,
poi c'è Atalanta-Roma, oh no, c'è Lazio-Napoli alle 12.30 di domenica,
vedrai
e
tu.
C'è anche Inter-Bologna ragazzi, attenzione.
Però Inter-Bologna Stefano ti posso
il Bologna
dire,
è un po', sembra un po'
in calo,
sembra un po' in riserva, sembra
in calo, poi l'Inter alla fine bene o male la fanno vincere, quindi lui dice basta crederci, Antonio da Caserta, questo è vero Antonio, le devi vincere 4, è difficile, cioè non è semplice, perché giocherai il Sassuolo, gioca bene, ma magari dal punto di vista della Juventus potrebbe essere anche favorita rispetto alla tipologia di squadra che è il Sassuolo. Cagliari non gioca male, però teoricamente vai a giocare lì, dovresti vincere. Cremonese non gioca male, sì, sono squadre sulla carta abbordabili, ecco, la più facile è sicuramente Lecce di queste qui, ma tra Cagliari, Cremonese e Sassuolo non giocano male Stefano, eh.
Beh, l'anno scorso a Lecce buttammo via due punti clamorosi con quella palla persa all'ultimo da Cambiaso, proprio che ancora grida vendetta proprio.
Allora Luca secondo me ha sbagliato messaggio, perché parla di uno scambio di auguri, una colazione insieme, quindi sicuramente si è sbagliato,
forse si stava mettendo d'accordo con Federico Rossi in regia
per fare colazione con Federico, scambiandosi gli auguri. Poi per Luigi da Casalpalocco, caro Stefano ti degrada proprio questa volta, perché cioè però praticamente ti toglie i gradi,
no,
e ti dice discreti festaiolo. Auguri Quintiliano e Stefano, festaiolo, grazie a te Pierluigi. Tra l'altro la passerà con persone famose Stefano il Capodanno,
certo,
mica come me che vai a casa di amici. A proposito Stefano, sai che hanno scoperto una cellula di islamisti che finanziano, non c'entra nulla però te lo volevo dire, che finanziano Hamas vicino a Centocelle, quindi insomma dalle parti più o meno mie e anche l'ex casa tua, insomma siamo vicini.
Sì, certo.
Guarda, bisogna stare un po' attenti.
Vabbè.
Allora, di sfuggita, ieri è apparsa una tabella con i punti fatti nel 2025, solare, anno solare. Se non erro, prima la Roma, sì, con 79, ma la Juve era quarto o quinta, circa 70. Cosa significa? Che siamo proprio scarsi, non siamo, e ora con Spalletti potremmo fare il salto di qualità. Auguri carissimi. Dice che scarsi non siamo, Stefano, salto di qualità. Cioè, secondo te, Stefano, scarsi quale salto di qualità deve fare la Juve?
Scarsi non siamo, però noi siamo arrivati quarti l'anno scorso, siamo quinti adesso, quindi
è all'ultima giornata.
No, dico, e quindi alla fine il livello della Juve in questo momento è questo, da quarto o quinto posto. Quindi il salto di qualità è se viene preso un regista, un esterno, o comunque se Spalletti trova un cambio di modulo che faccia rendere al meglio tutta quanta la squadra, altrimenti veramente io faccio fatica ad immaginare una Juve che possa rientrare per la lotta a scudetto. Però è
cioè
ovvio.
Solo con il mercato secondo te la Juve può sperare?
No, ho detto o diverso. Col mercato oppure con un modulo, cioè tipo il 4-2-3-1 con il recupero di Bremer, trova la quadratura con un 4-2-3-1, mette, faccio esempio, Davide punta o quando ritornerà Vlahovic, e dietro Ildiz con Sesao, McKenny, centrocampo trova la quadratura con Miretti e Locatelli e Thuram in difesa, trova una quadratura, il gioco di Spalletti che abbiamo ammirato a Napoli nell'anno dello scudetto, alla Roma soprattutto negli anni della Roma, e allora a quel punto con il gioco di Spalletti compensiamo. Secondo me se continuiamo a campare di rendita, perché attualmente la Juve, a parte le partite che posso dire con Bologna e Roma forse sono state le migliori in assoluto di Spalletti, le altre mi sembrano che vengano vinte sempre nello stesso modo, quelle che ha vinto la Juve, cioè a un certo punto dentro Zegrova, dentro con Sesaro,
oppure il Diz che si illumina,
oppure il Diz se la carica su, cioè sulla giocata dei singoli. In questo momento la Juve è il Diz prima di tutto, con Sesaro, Zegrova, cioè la Juve dipende
da Bremer che è tornato,
e Bremer che è tornato che dà sicurezza, sì. Però dipende da questi tre giocatori, cioè non è un gioco, non è una squadra che vediamo mamma mia però adesso cominciamo a vedere dei sovrappo, no, vediamo queste giocate, perché anche l'altra sera a Pisa la Juve per un'ora ha giocato male, malissimo, tant'è vero che Spalletti a fine primo tempo si è arrabbiato proprio in
però con Bologna e Roma
alla però fine... nel momento che è entrato Zegrova l'abbiamo visto, no? Zegrova entra, che poi non è che ha fatto Messi, però comunque sia ti fa la giocata sul gol e ti crea quella sovrapposizione, ragazzi non c'è niente da fare, quando hai questo giocatori tu determinate partite le puoi sopperire. Il problema è, se fossimo andati sotto col Pisa,
saremmo riusciti a reagire,
saremmo riusciti a vincere? Non lo so.
Guarda, la notizia di Zegrova, Stefano, non ho parlato in settimana, non è tanto e non solo il fatto dei di dribbling, cross, eccetera, che per tre volte consecutive è andato dietro a ripiegare. Ti ricordi la critica?
Sì, certo, certo.
La critica, quella è importante, la critica di Spalletti. È chiaro che per il momento, probabilmente più di mezz'ora, forse un tempo, non può fare, però ce la teniamo così. Abbiamo comunque consensato, magari si può fare una staffetta, ragazzi. Allora, Maurizio ci scrive: si può dire che Kelly, che appena arrivato tutti lo deridevano, lo criticavano, io deridere mai, criticare sì, adesso si sta dimostrando un buon difensore, sbaglio? Non sbagli, Maurizio.
Un buon difensore
vuol dire che adesso con a fianco Bremer, anche lui sembra avrà anche ulteriore più sicurezza.
Sembra anche
però
più
anche
forte.
Senza Bremer, negli ultimi tempi, sì, Stefano, sì. È migliorato questo ragazzo, dai. Certo, la Juventus non l'ha.
Posso dire a chi assomiglia un po' così, cioè adesso magari conoscendolo anche in diretta per insultarci
possiamo chiudere prima per avvertimi che chiudiamo subito.
No, mi ricorda un po' Marco Giuliano,
lo sapevo, te lo giuro,
lo so, ma ragazzi,
io lo sapevo, ragazzi, che dicevi questo,
cioè che comunque sia è un po' ciampicone, come
però con i piedi non è malaccio di sinistro,
però Giuliano era piuttosto di carattere,
sì,
quindi
sì, certo.
Però era un po' quello, Giuliano era un po' il punto debole, per carità. Marco, adesso scusami Marco, però c'era Ciro, quando tu avevi Ferrara, Montero, lui era un po' il punto debole, mamma mia, però ogni tanto guarda che errore che ha fatto, però era uno che poi alla fine aveva talmente un carisma, cioè c'era, si imponeva, e alla fine, e Kelly mi ricorda un po' questo, cioè oddio, mamma mia che stop, che cosa, però poi alla fine sta prendendo consapevolezza, però
piano piano, dai. Allora, ciao, sono Luca B da Roma. Caro zio Quinti, sarò telegrafico, Chiesa no, nessuno scambio, e magari prendiamo Nico Paz e lo facciamo giocare insieme a Kenan. Non credo che possa avvenire questo. Rinnovare Dusan a cifre ragionevoli, prenderei Emerson, forse vuoi dire Ederson, e con lui anche Koopmans resusciterebbe. Grazie per la vostra compagnia e buon anno a voi tutti. Allora, Stefano, prima.
Emerson lo prenderei pure io, il Puma però.
Esatto.
Ederson non sta facendo benissimo, anzi quest'anno sta avendo un rendimento altamente negativo con l'Atalanta. Quindi,
anche perché l'Atalanta prima con Juric, adesso sembrava che Raffaele Palladino avesse
però
chissà cosa. In Europa stanno andando bene,
però posso dire
in Italia no.
Noi l'abbiamo visto sia a Salerno con la Salernitana che con l'Atalanta, che è un giocatore importante.
No, bravo.
Che
bravo.
Cosa vuol dire questo? Che io rischierei su Ederson.
Ma lo sai quanto ti chiedono?
Ed è quello il discorso. Cioè, se tu mi chiedi 45 per Ederson, io ti dico ciao. Io una cifra 25 per Ederson, 25-30 massimo, la rischierei. È ovvio che se tu me lo spacci come top player, che non lo è, ti direi no.
Ma
che era lo stesso discorso che valeva per Cop Miners. Che non è che non era bravo e tu, ma 60 milioni di euro lo devi pagare un top player, uno di quelli che ti cambia la squadra, proprio deve essere uno fortissimo, non puoi dargli
poi, vabbè,
per Coppa
primo
Miners.
Qui prenderesti poi Nico Paz con Kenan, è quasi impossibile, Stefano, non credo quello prenda, rinnovare Dusan abbiamo detto anche noi a cifre ragionevoli, e vabbè basta, Chiesa no, questo è il giudizio di, diciamo, l'idea di Luca B da Roma. Ciao Quinti e Stefano, buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie.
Grazie.
Sono Bruno da Cuneo. Ciao Bruno, auguri a te. Farei lo scambio Cop Palestra, ma dopo la mezzanotte di domani, così magari a Bergamo sono ubriachi e ci cascano. È bella questa, Stefano.
Sì, glielo rimandiamo.
Per come si è lasciato con l'Atalanta, Cop Meners, tra l'altro. Ciao Quintiliano, per il mercato non mi priverei di Perin, anche perché Perin, ragazzi, è già pronto con le valigie per andare a Genova, dove credo abbia una casa. Questi sapete che hanno casa in ogni città. Anche perché resta il pericolo di un infortunio e di Gregorio, due partite di Champions da giocare con questa lista di calciatori. E poi farei Norton Cuffet, secondo me è legato anche a questo, secondo me, o il sogno Cancelo se parte João Mario a centrocampo, rimarrei così fino a giugno per potentare il grande colpo tonale. Infine, Chiesa in prestito come vice Yıldız tutta la vita, Michael dal Belgio. Però, caro Stefano, la Juventus da via Perin sembra certo, non credo che non prenda un portiere.
No, beh, lo prendo.
C'è Mandas.
Non è che resta con Pizzoli.
Cioè, mica siamo
io
mal.
Quello che volevo dire, c'è ragione, e come giustamente è stato detto questa sera, e come dice il nostro ascoltatore, io mi terrei i fondi, tutto quanto, per il colpo Tonali a giugno. Attenzione però, ragazzi, se non ci rinforziamo a gennaio, poi c'è il rischio che tu non entri nei primi quattro.
No, lì devi entrare per forza.
E se non entri nei primi quattro, tu non affondi, certo, il colpo per Tonali.
Ma non verrebbe nemmeno lui, che non fa la Champions League.
Quindi alla fine attenzione, perché è un serpente che si morde la coda. Sì, va
una
bene.
Volta è un cane che si morde la coda.
Anche un serpente. Anche un serpente.
Sì, per il coso cinese. Dai.
Federico Rossi ha detto va bene qualsiasi cosa, l'importante è che andiamo via. Cioè lui dice questa cosa, però quello che voglio dire è questo: va bene dire se non abbiamo il giocatore perfetto teniamoci i soldi, ma sappiamo benissimo che l'obiettivo numero uno ad oggi è entrare nel quarto posto, poi potrebbe essere il quinto posto, questo speriamo, perché le italiane stanno facendo bene e forse c'è la possibilità di riguadagnarsi.
Se l'Italia arriva seconda al ranking UEFA, per il momento 100 punti dietro alla Germania, che è seconda, è terza l'Italia.
Quindi.
Buonasera Fabio, no Chiesa, speriamo in qualche buon rincalzo. Vlahovic, resti, buon anno nuovo, grazie a te, buon anno. De Paul, Mauro da Conegnano. Ah sì, perché non ti ricordavo il nome, poi
sì, sì,
De Paul, Mauro. Sì. Ragazzi, io invece di Chiesa riprenderei Artur, e sono convinto che con Spalletti si rilancerebbe Antonio. Che ne pensi, Stefano?
Io l'unico Arturo riprenderei, ma Arturo con 10 anni di meno,
però, Vidal.
Prenderei Vidal con 10 anni di meno, ragazzi. Beh. Artur, con tutto il rispetto, l'hanno provato un po' tutti, poi per carità magari ci sarà anche un allenatore che lo valorizzerà e tutto quanto, ma per carità di Dio.
Allora si deve fermare anche Locatelli, Josué, non fermare in che senso? Farma, madonna, però ragazzi, sì, vabbè, metti il sorriso, ma perché sperate che si facciano male i calciatori? Mamma mia, cioè se non vi piace un calciatore, cambiate squadra fino a quando gioca con la Juventus, non vi innamorate solo delle vostre idee, mannaggia. Ciao ragazzi, sono Vincenzo di Brugherio, se vendiamo i Miretti facciamo una cavolata, il nuovo Marchisio, secondo me no, spenderei solo per un play alla Pirlo, buon anno a tutta la redazione fino alla fine. Insomma, Miretti, nuovo Marchisio, già non lo è.
Forse come è cresciuto nelle giovanili a Juventus.
Sì, però un nuovo Marchisio.
Solo per quello.
Magari.
Solo per quello vedo diciamo un'assonanza, no? Con Marchisio, una somiglianza. Altrimenti.
Allora,
come piglio proprio non
Antonio mi dice: sono sempre io. Volevo chiedervi, ecco, proprio questo è il rischio che intendevo. Il Diz è già un top player, chiede 6 milioni giustamente e poi vede che ne dai 8 minimo a Tonali, come la prenderebbe? A quel punto il Montengaggi sale, sappiamo che non possiamo permetterci.
Perché poi vince con il Montengaggi con 5 milioni di euro il migliore. Purtroppo, ragazzi, non c'è una via di mezzo. Non esiste una via di mezzo del calcio contemporaneo. Cioè, ti devi piegare. Forse in Italia ce la puoi anche fare. Il Napoli lo dimostra, avendo degli ingaggi non proprio esuberanti, ma per quello che riguarda l'Europa, se tu veramente vuoi competere con squadre come Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Paris Saint-Germain, ragazzi, se i campioni prendono 12, 15, 18, allora non competi, speri che ce vai, però come giustamente è stato fatto notare nel corso delle ultime settimane, anche in varie trasmissioni, poi alla fine, ragazzi, sì, è vero che c'è stato il Borussia Dortmund che è arrivato 2 volte in finale, è vero che la Juve di Allegri è arrivata 2 volte in finale, è vero che l'Inter di Inzaghi è arrivata 2 volte, però poi hanno sempre perso. Cioè le squadre che non hanno il Montengaggi alto hanno poi sempre perso contro le corazzate stramiliardarie.
All'Inter non c'era proprio basso il Montengaggi,
no, rispetto alle altre.
Ah vabbè, le bighe europee sono inavvicinabili.
Nelle finali ha sempre vinto la squadra con il Montengaggi più alto, e questo è che ci dovrebbe far riflettere. Purtroppo l'ultima squadra che ha invertito la cosa è stato il Porto di Mourinho. Da quel momento poi il calcio è cambiato.
Forse anche il Chelsea di Matteo già prendevano soldi.
Beh, Chelsea da quando c'era
Abramovic. Però c'era Abramovic, allora. Buonasera Gian da Pisa. Il problema non deve essere il rinnovo di Diz, ma costruire intorno a lui una grande squadra, altrimenti fra 2-3 anni se ne andrà, anche se gli diamo 10 milioni. Buonasera Quinti e Stefano, sono Andrea. Ma se aumentiamo il monte stipendi tipo Tonali, come lo spieghiamo al resto della rosa? Andrea da Nizza, però qualche eccezione magari Stefano ci potrà essere o no?
Come lo spieghiamo, ragazzi? Se dai 6 milioni a David, a Tonali.
Infatti David è il secondo più pagato dopo Vlahovic.
Sì, dopo Vlahovic c'è David. Ti ho detto David, poi c'è Coppa Miners. Scusa, c'è Bremer a 5, che però si rimedia tutti. C'è Coppa Minare 4,5 e Open da 4. Cioè, ragazzi, c'è. Cioè, purtroppo bisogna dirlo, Open Day e David stanno sono quasi quelli che guadagnano Totti, Vlahovic e Bremer, che comunque che avevano i vecchi ingaggi, cioè praticamente sono quelli che guadagnano di più una Juve, quindi alla fine a un certo punto poi voglio dire comunque sì, David è stato un affare, sì, affare di che?
12,5 di commissione.
Ma no, ma affare di che? Perché poi alla fine o veramente sei Trezeguet che mi fai 30 gol l'anno, altrimenti poi si crea quella cosa che tu dici Yıldız, ma anche gli stessi altri, anche con Cesao e come dici, ma com'è possibile che io prendo la metà di questo?
Allora chiudiamo l'anno con questo messaggio, caro Stefano Discreti. Claudio Damazzè scrive: giuro che se il Diz viene venduto vado a prendere come lì a casa sua, lo porto sulla mole nudo e poi lo butto giù. Addirittura augurissimi di buon anno e fino alla fine, Claudio. Beh, io insomma io credo che insomma ci puntino, dai. Quintiliano, Stefano, siete una bella coppia, complimenti, buon anno. Maurizio, non so,
una strana coppia,
non so da dove scriva Maurizio, però grazie dei complimenti.
Grazie.
Mettete anche da dove scrivete, è bello sapere che tanti da tantissimi luoghi d'Italia e non solo ci seguono. Allora, con questo messaggio di Maurizio possiamo dare il buon anno al nostro, domani deve venire lo stesso, domani mattina.
Vabbè, ma è giusto, anche fa niente.
Al nostro mitico
Federico Rossi
che poi rincontrerò venerdì, giusto? Grazie a tutti voi, auguri a tutti voi. Stefano, tanti auguri.
Auguri a tutti
buon anno,
voi, buon
buon
anno,
inizio, buona fine. Buona domani fine, ovviamente non andrà in onda la diretta di Fuori di Juve, ma andrà in onda The Best, diverse interventi e interviste che abbiamo fatto nel corso di questa settimana.
Ciao,
grazie,
buon anno a tutti.
Ciao.
Buon anno.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.